di avvento, breve percorso di avvento, con questa terza lezione divina, sempre sul tema dell'amicizia o della fraternità. Noi siamo passati attraverso l'amicizia e la fraternità ideale ma contrastata di Davide e Jonathan, per approdare all'amicizia altissima e poi degradata, defigurata tra Saulo e Barnaba, e giungere a questa fraternità che non possiamo neanche chiamare amicizia, perché non si tratta di due amiche, ma proprio di due sorelle dello spirito che si incontrano, che sono Maria ed Elisabetta. E quindi vediamo questa tappa come una tappa che ci prepara anche al Natale, e proprio provvidenzialmente, nel senso che non ho scelto questo testo volutamente, però domenica prossima, la domenica che sta per arrivare, proprio questo sarà il testo evangelico. Quindi stasera è anche una sorta di preparazione al momento e alla celebrazione di domenica. Dobbiamo partire da due verbi, che sono i verbi che caratterizzano la prima riga. Maria si alzò e andò in fretta. Allora, il verbo alzarsi qui in questo brano è lo stesso verbo che viene usato per il momento della resurrezione di Gesù. È il verbo greco che significa letteralmente mettersi in piedi. Si usa questo verbo quando Gesù risorge, perché letteralmente quell'espressione va tradotta così: Gesù si mise in piedi. E si usa questo verbo anche adesso per Maria, che si mise in piedi per andare a visitare Elisabetta, sua parente. Evidentemente Luca, l'evangelista che è attentissimo a questi particolari, vuole consegnarci un'idea che ciò che è avvenuto prima, e cioè l'annunciazione, non è stata un'esperienza tanto gratificante per Maria. Perché se si usa il verbo che viene usato per la resurrezione, significa che prima c'è una morte. Se il verbo è esattamente lo stesso, significa che il momento dell'annunciazione è stato un momento di grande fatica. Un momento in cui ha detto: ecco, io sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Un momento che noi contempliamo come l'inizio della nostra redenzione, un momento straordinario, un momento altissimo. Ma dobbiamo pur dire che non è un'interpretazione così semplicemente personale, ma è il testo che dice questo, che lì è avvenuto qualcosa che ha portato Maria in una sorta di morte, forse una morte a se stessa, ai suoi desideri, che probabilmente erano altri. Comunque una grossa difficoltà, da cui Maria esce alzandosi. Ora, il verbo è al passivo, non è al latino, cioè letteralmente viene alzata, come per Gesù è così. Gesù viene fatto risorgere dalla potenza di Dio Padre. Maria qui viene tirata in piedi dall'azione dello Spirito. Quindi era in una condizione come se fosse prostrata, non è per una sua personale energia o una sua personale capacità, ma per l'azione dello Spirito che viene tirata in piedi. Questa idea che è lo Spirito ad agire, quindi che è Dio che agisce in questa scena, trova conferma nel secondo verbo: andò in fretta. È il verbo che allude alla visitazione, a questo momento che nella spiritualità cristiana passa come la visitazione, cioè Maria che visita Santa Elisabetta. Questo verbo visitare nel Vangelo di Luca è utilizzato soltanto in riferimento a Dio. È Dio che visita il suo popolo. Immediatamente dopo questa scena ci sarà il momento in cui viene proclamato il Benedictus, e nel Benedictus si dice esattamente questa espressione: Dio ha visitato il suo popolo, benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo. Quindi la parola e il verbo visitare sono parole e verbi che si usano soltanto in riferimento a Dio. Questo gesto che Maria fa di visitare Elisabetta, e quindi un gesto che è reso possibile dall'intervento di Dio. Per cui Dio la fa alzare in piedi, Dio la spinge ad andare a visitare Elisabetta. Quindi questo incontro che sta per avvenire, tu che leggi e che capisci il senso di quei verbi, sai che probabilmente è un incontro operato da Dio, voluto da Dio. Quindi non è semplicemente l'incontro tra due persone che si stanno cercando, che hanno bisogno l'una dell'altra, che hanno una sintonia o una medesima condizione fisica in quel momento, tutte e due sono in attesa di un figlio. Ma è Dio che ha l'opera in quell'incontro. Allora, se è Dio che ha l'opera, significa che quella fraternità che si genera tra le due donne è un dono divino. E quando è un dono divino, una fraternità, e quindi una relazione, un'amicizia, non dipendono dalle capacità della singola persona. E quindi non sono legate l'amicizia e la fraternità a delle variabili umane, ma alla potenza di Dio che opera. Quindi, a garantire una stabilità dei legami umani profondi, c'è l'opera di Dio. Non c'è l'affinità, non c'è la simpatia, non c'è una sorta di complicità emotiva, ma l'opera di Dio. Tutte le altre cose sono cose che possono finire, addirittura trasformarsi nel loro contrario. Guardate come si trasforma nel contrario. Il legame tra Salvo e Barba, come hai visto l'altro scorso. Quando invece c'è l'opera di Dio, quando invece è in nome di questa adesione a Dio che si crea quel legame, questo legame è destinato inevitabilmente ad una durata maggiore, ad una stabilità maggiore. Io penso che questo sia vero per le relazioni affettive, per le relazioni di coppia, per le amicizie, per i legami dentro la fraternità e dentro la comunità. È una cosa che credo ci siamo detti molte volte. Un conto è fare una comunità psichica, è costruire legami psichici che hanno in sé la loro volontà, ma che prestano il fianco a mutamenti, a cambiamenti e anche a terminali. Un conto è stabilire legami spirituali, che quindi sono generati dallo Spirito di Dio, sono nutriti di fede, e proprio per questo sono solidi, si fondano sulla roccia. Luca ci ha come preparato con una sola riga e con maestria proprio dal punto di vista grammaticale ad aspettarci l'incontro, tutto guidato dall'opera dello Spirito, tutto consolidato, direi quasi cementificato, dall'opera dello Spirito. La fretta, perché primo elemento che indubbiamente colpisce del nascere in questa relazione consolidata dallo Spirito è la fretta, certamente. Noi siamo abituati a pensare alla fretta come qualcosa di dannoso, qualcosa che viviamo culturalmente in un mondo che è eternamente accelerato. E però nel Vangelo ci sono due o tre passi in cui si intuisce che le cose vengono fatte subito, vengono fatte con fretta. Un passo, ad esempio, quando vengono chiamati i discepoli, che subito lasciano le reti e seguono Gesù. Non c'è alcun tentennamento. Un altro passo è questo. Maria, senza tentennare, pur essendo in una condizione di difficoltà perché è in attesa di un bambino, va verso la regione montuosa. Quindi intraprende un viaggio da sola, in una regione difficile da attraversare, con estreme grandi difficoltà. Il che significa che ogni vera relazione nasce se esiste un desiderio, se no non nasce. e che ogni vera relazione comporta il fatto che si faccia la fatica di impegnarsi in essa. Perché il percorso che porta Maria a incontrarsi con Elisabetta è un percorso di fatica, è un percorso di difficoltà, è un percorso di impegno, è un percorso che se uno cerca i suoi comodi non fa mai, mai, mai. Quindi non esiste relazione che non nasca dopo percorsi di questo genere. Relazione vera è relazione autentica, relazione dello spirito. Certo, noi abbiamo chi più chi meno un po' di anni sulle spalle, quindi ci sembra che il mondo relazionale per noi sia in qualche modo già ormai ben definito, no? Inquadrato, quello, almeno di grandi sorprese, non compare nessuna persona diversa nella nostra vita. Ma anche per mantenere in piedi le relazioni significative che abbiamo, o facciamo un po' di fatica, o quelle relazioni non durano. Cioè, la fatica di ascoltare uno anche quando non ne hai minimamente voglia, la fatica di uscire con un altro anche quando staresti tranquillamente a casa seduto sul tuo divano, la fatica di rompere i tuoi equilibri, i tuoi tempi, i tuoi ritmi in nome dell'altra persona. Tutto questo è il percorso che Maria fa per andare verso Elisabetta. E questo percorso non nasce spontaneo, nemmeno verso il migliore amico, la migliore amica, la persona con cui è maggior fraternità, tanto più le persone con cui sei legato da un punto di vista culturale. Non nasce assolutamente spontaneo tutta questa cosa, perché dopo un po', andando avanti, ciascuno ha i suoi ritmi, i suoi tempi, le sue modalità, e si rende conto che in qualche modo gli altri ci entrano solo se non le disturbano più tanto. Ma se cominciano seriamente a portare squilibrio, allora uno percepisce la fatica, percepisce la difficoltà e a volte quasi preferirebbe che non ci fosse tutto questo. Cioè, si corre a volte il rischio di impostare molto bene la propria vita e di mettere i legami, la fraternità, l'amicizia dentro una casella precisa e dicendo deve stare dentro lì. Se esce da lì, quindi distrugge il resto delle cose, allora comincia a pesare molto questo. Ecco, questo è il senso di quel cammino, che è un cammino, ripeto, di difficoltà, perché è fatto da solo, perché è fatto in una regione montuosa, perché non facile la condizione in cui Maria si trovava. Lei aveva un reale forte desiderio. Il desiderio era, nel leggere la cosa, quello che ci balza all'occhio è Elisabetta aveva bisogno, aspettava un bambino, era in età avanzata, Maria era parente, beh, il desiderio è proprio il desiderio di aiutarla. Il testo dice questo, non possiamo pensare che non lo dica, dice esattamente questa cosa, il desiderio di rendersi utile a chi aveva bisogno di lei. Ma forse c'è anche un altro desiderio. Maria aveva appena ricevuto l'annunciazione, quindi custodiva nel suo cuore e nel suo grembo un grandissimo segreto. L'angelo le dice che il segno che lei aspetta il Salvatore è che anche Elisabetta, sua parente, ha concepito un figlio, e questo è il sesto mese per lei che tutti dicevano sterile. Quindi l'angelo dice a Maria, guarda, tu sei in questa situazione. Se vuoi verificare che la cosa è proprio così, guarda Elisabetta, che anche lei è in questa situazione, era sterile. Quindi per Maria andare da Elisabetta cosa significa? Trovare conferma di quello che lei sta vivendo. Quindi quella fretta non è motivata semplicemente dall'aiutare una persona, parente, più avanti in età, che ha bisogno di lei. Ma quella fretta è motivata dal trovare in quella persona un riscontro della sua situazione. Quindi, quel legame che sta nascendo è un legame che aiuta Maria a fare discernimento su di sé. se ciò che gli sta accadendo a lei è davvero da Dio. Perché l'angelo stesso l'ha detto così. Quindi, per fare discernimento, se c'è presenza di Dio o non c'è presenza di Dio, in ciò che c'è in lei. Se ciò che sta avvenendo è da Dio o non è da Dio. Quindi il legame come fonte di discernimento per tutto questo. E questo è un altissimo livello di relazione. Perché l'altra persona con cui tu entri in relazione, marito, moglie, amico, amica, fratello, sorella, comunità, sono coloro che ti restituiscono la verità di te stesso. Questa è un'affermazione assolutamente centrale che ha in se stessa una specie di rischio, no? Cioè quando uno dice questo, il rischio che si può correre è che uno dipenda completamente dagli altri, quindi cerchi continuamente negli altri una conferma di ciò che sta vivendo lui, cerchi semplicemente continuamente una restituzione di ciò che sta accadendo. Ma questa è una deviazione di un messaggio, di un contenuto che rimane assolutamente vero, che noi per fare discernimento non abbiamo a disposizione solo la riflessione con noi stessi. Per noi, per capire chi siamo, non abbiamo soltanto a disposizione i nostri pensieri, la preghiera, ma abbiamo a disposizione le relazioni con le altre persone. Le relazioni con le altre persone ci consegnano quello che noi siamo. E questo avviene in Maria, arrivando da Elisabetta. Elisabetta la saluta in un modo tale che Maria immediatamente percepisce che le parole dell'angelo erano vere, che Elisabetta conosce il suo segreto, che tra lei ed Elisabetta c'è un legame profondo, profondissimo, perché sono entrambe nella stessa situazione. E il bambino sussulta di gioia nel grembo di Elisabetta, che significa che anche Elisabetta riceve una conferma che quello che sta accadendo a lei viene da Dio. Quindi c'è una reciprocità. Per cui questo legame ha una reciprocità di discernimento. Non è solo Maria che discerne cosa sta accadendo a lei, ma anche Elisabetta che discerne cosa è accaduto a lei. Sia da valorizzare in questo senso le parole, siano da valorizzare le parole, i gesti, il tipo di presenza che le altre persone ci restituiscono. Tutte le altre persone, no? Evidentemente no. Ci sono persone che sono esplicitamente presenti per noi nella nostra vita e altre che lo sono molto meno. Se uno si preoccupa e pensa di dover fare discernimento continuamente su ogni persona che esprime su di lui un mezzo parere, può anche spararsi, scusate la espressione. Ciascuno ha una sapienza di vita per ritenere capito chi sono le persone che Dio ha veramente messo al suo fianco per camminare e chi sono quelle che ci sono ma non hanno importanza. E non è che il primo che parla o dice qualcosa l'ha mandato Dio perché tu faccia un discernimento. Non a caso Maria ed Elisabetta erano parenti, quindi già si conoscevano da tempo, già avevano camminato insieme presumibilmente su molte cose, avevano una spiritualità comune, dentro una situazione così nasce la possibilità dello sindrome di scioglimento. Chiunque dice o pensa di dire qualcosa su quello che eventualmente tu sei è uno strumento di Dio, mandato da Dio perché ti faccia lo scioglimento di te stesso. Qui stiamo parlando di fraternità, fraternità che si genera nella fede, amicizia che si genera nella fede, legame profondo che si genera nella fede. Quindi, quando si verificano queste condizioni, allora veramente il legame con un'altra persona, il legame dentro alcune persone della comunità, non tutte, è occasione di discernimento per comprendere ciò che noi siamo. Elisabetta si accorge che quella presenza che è in Maria è la presenza del Signore. A che tempo che la madre del mio Signore mi incarna? Queste sono le parole con cui Elisabetta parla. No? È chiaro che questo è un dono che arriva completamente dallo Spirito, nel senso che per Maria era il suo segreto, assolutamente custodito gelosamente in sé. Elisabetta non poteva sapere nulla, umanamente parlando. Che Maria fosse lì, essendo Elisabetta incinta di 6 mesi, Elisabetta poteva interpretarlo come un gesto di attenzione, di cura, di vicinanza, come anche è. E invece capisce che da lei non è arrivata solo una sua parente lontana, è arrivato Dio a visitarla in Maria. Elisabetta coglie in Maria la presenza di Dio che la visita. È totalmente un dono dello Spirito Santo in questa condizione. Di chi va al di là di una apparenza, di una spiegazione logica e normale, quasi scontata, di un gesto o di una reazione, per leggerlo più in profondità. Ora, essendo un'opera dello Spirito, questa lettura in profondità che Elisabetta fa della condizione di Maria, di quale dono dello Spirito stiamo parlando? È un leggere dentro, no? Intus leggere. È un dono dell'intelletto. È esattamente il dono dell'intelletto. Del leggere in profondità, del leggere dentro. Quindi, questa relazione si nutre del dono dell'intelletto. Perché senza intelletto non si dà una relazione profonda. E quindi la relazione per eccellenza tra due persone che sono mosse dallo Spirito di Dio, quindi non semplicemente dalla loro volontà, che fanno discernimento su se stesse mentre stanno insieme, non è guidata dall'affetto, ma è guidata dall'intelletto. Noi quando diciamo queste parole subito dividiamo, non c'è l'emozione ma c'è la razionalità, ma no, questi sono criteri nostri, non c'erano nella vita questi criteri. C'è, se non altro, il dire che alla radice di un legame profondo il dono dell'intelligenza è totalmente necessario. E l'intelligenza è quella cosa che ti fa leggere in profondità le cose. Dopo che sei stato in comunione con Dio. Quindi, non è dono dell'intelligenza pensare di presumere di capire l'altro tutto quello che fa anche se l'altro non parla. Perché se questa cosa non nasce da una tua profonda comunione con Dio, non hai istinto per poterlo fare. Mi capite?
saggezza è la capacità di capire quando devi parlare e quando devi tacere,
quando devi fare un passo e quando non lo devi fare. E credo che un legame umano profondo, per cui possiamo spendere la parola amicizia spirituale, si nutra di queste cose. Se vogliamo avere un'amicizia che è semplicemente umana, diciamo che con l'amico puoi parlare sempre, comunque, in ogni momento, e sai che gli puoi dire tutto. Vabbè. Se vogliamo avere un'amicizia spirituale che si radica in Dio e che si nutre di intelligenza, allora significa che con l'amico, proprio perché è l'amico, tu che leggi al di là delle apparenze, perché il dono dello spirito ti fa penetrare con l'intelletto nelle cose, sai quando c'è un tempo per parlare, quando c'è un tempo per tacere, quando c'è un tempo per abbracciare, quando c'è un tempo per astenersi dagli abbracci, quando c'è un tempo per azzardare una parola sull'interiorità dell'amico e quando c'è un tempo semplicemente per mettersi in ascolto e riceverla all'interno di casa. E tutto questo, cioè questa prudenza, che non a caso è una delle virtù, per la tradizione biblica è un gesto di sapienza enorme. Ma per una lettura soltanto umana è come una sorta di continua paralisi. Cioè uno dice, accidenti, se devo fare così con un amico, di pensare se devo dire, non devo dire, se devo fare, non devo fare. Cioè, umanamente parlando, noi la soffriamo questa cosa, no? Ma spiritualmente parlando, questa prudenza è una virtù. È una virtù che necessita di attenzione, di cura, di intelligenza e di mille cose che fanno diventare una relazione una vera e profonda relazione. Io capisco che, voglio dire, do per presupposto molte cose, no? L'amico è quello, quello che senti come fratello, come sorella, quello che fai, gli dici sempre tutto, sai che in ogni momento puoi aprire il tuo cuore e dire sempre tutto, ma io presuppongo uno dei doni dello spirito e delle virtù cristiane, che tu sappia tenerti dentro delle cose se sono tue, no? Cioè presuppongo la discrezione, ad esempio. Presuppongo il pudore della propria intimità, ad esempio. Che non significa che l'altro non è amico, significa che tu sai stare con te stesso, perché se non sai stare con te stesso non ci stai neanche con gli altri, sai? E siccome tutto questo entra in contrasto con una cultura dominante, io mi convinco ancora di più che evangelico, perché oramai mi pare che sia sotto gli occhi di tantissimi di voi, no? Che c'è un tipo di cultura dominante che è completamente lontano dal Vangelo. Io non sto qui a dire se è cattivo o buono, ma completamente lontano. Per cui assolutamente dover mettere a nudo i propri sentimenti, dover per forza rendere pubbliche le proprie confessioni, dover mettere il proprio stato d'animo su Facebook, io scusate, poi qualcuno se si offende poi gli chiederò perdono, ma proprio non lo capisco. Ma tu come fai a mettere il tuo stato d'animo su una cosa di questo genere che leggono 300 persone, 500, poi gli altri lo passano all'altro, l'altro passano all'altro, l'altro passano all'altro e vedono che Giovannina Pincopalla oggi è poverina, è giù di morale. Ma uno, perché non te lo dico perché sei giù di morale? Perché non sei capace di leggerlo così. ma se quell'intimità la devi violare, ma fallo almeno con una persona con cui pensi di avere un minimo di relazione spirituale e di intelligenza tale che ti possa portare a dire questa cosa, che è una pietra preziosa, perché poi io dico anche, uno non è che si può banalizzare così, quello è un tuo sentimento, quello. Ma è prezioso il tuo sentimento, capisci? Ma quello puoi mettere in pubblico. E allora consegnalo a chi ritieni che sia persona preziosa nello spirito. E siccome quest'onda lunga di una cultura di questo genere va a contagiare anche i cristiani in modo incredibile, e non ce ne accorgiamo, no? Forse perché non arriviamo mai a fare un discernimento su che cos'è un legame cristiano, cos'è il rispetto di se stessi e dei propri sentimenti, cos'è l'intelligenza dei propri sentimenti, l'intelligenza del comunicare con i sentimenti, cos'è la prudenza. Non è che non devo guidare veloce la prudenza, quello c'è, per carità. È un'attitudine interiore. Guardate, non a caso ho fatto diventare tra i santi che caratterizzano la vita cristiana, credente e la spiritualità cristiana, il santo che per eccellenza ha scelto questa scena della visitazione come suo icona e come suo riferimento, il San Francesco di Sales, a cui Don Bosco si è ispirato per fondare l'ordine. Francesco di Sales aveva una corrispondenza incredibile con tantissime persone, la maggior parte donne, perché evidentemente si pensa che una donna sia più in grado di cogliere queste sensibilità. Si pensa che una donna sia più in grado di cogliere queste sensibilità. E se voi leggete la sua corrispondenza spirituale, fattasi qualche volta sicuramente con una persona, è di una delicatezza d'animo nell'entrare nei sentimenti, nello svelare i sentimenti, di una signorilità e di una finezza. Francesco di Sales è nella storia della cristianità e della cattolicità per eccellenza il santo dal cuore umano. Proprio per la delicatezza dei suoi sentimenti, e lui ha scelto questo momento come immagine della sua spiritualità. Ha detto: io mi voglio ispirare al modo con cui si incontrano Maria ed Elisabetta, che è un modo delicato, è un modo fine, è un modo spirituale, ma di totale profonda empatia. Quindi abbiamo fatto un percorso semplicissimo, fin troppo breve su temi così densi, e siamo approdati a questa relazione, che è una relazione intensa, intensissima. Uno, perché ha radici in Dio, lo dicevo subito all'inizio, Luca te lo fa capire con due verbi: guarda di qui, è Dio che opera, e gli scienzi due, non sono i loro sentimenti. Due, perché proprio perché è Dio che opera, questa relazione è una relazione che diventa fonte di discernimento reciproco. Tre, perché dentro questa relazione c'è l'uso dell'intelligenza come manifestazione esterna del dono dell'intelletto, del dono dello spirito. Che cos'è l'intelligenza? È la manifestazione esterna, concreta, del dono dell'intelletto, del dono dello spirito. Questo dono dell'intelletto che agisce nelle relazioni si nutre di discrezione, prudenza, delicatezza, pudore per la propria intimità, è tutto quello che connota questa relazione. E questo dobbiamo dirlo, contrasta tantissimo con la nostra cultura, contrasta tantissimo, per la quale cultura si può anche arrivare a fare una sorta di invenzione di coscienza, no? Cioè si può, ma poi non più nei confronti di rotocalchi di vario genere, no? Ma nei confronti di trasmissioni televisive, cioè, che un cristiano deve rifiutarsi di guardare, ma non c'è niente di male, ma non è vero, sono più pervasive quelle che una cosa che apertamente ti dica: adesso stiamo facendo il male, te lo faccio vedere. ricordarsi di guardare sul suo smartphone notizie che sono di questo tipo di dinamiche, che cavalcano l'onda di questa cosa. I sentimenti di uno messi a nudo, i sentimenti dell'altro messi a nudo, questa vicenda, quell'altra vicenda, i legami umani, e interessarsi di questi legami umani, e contorcersi dentro questi legami umani, e spettacolare dentro questi legami umani, e fare gossip dentro questi legami umani. Io, guardate, non vorrei sembrare il bacchettone, ma ogni tanto se qualche cristiano arrivasse a dire: donna, io quando leggo queste notizie di gossip mi fa piacere, ci sto dietro. E non si confessasse questa cosa. Secondo me stai capendo qualcosa, sai? Stai capendo di cos'è essere amici, essere fratelli dello Spirito, secondo il Vangelo, e cosa invece non lo è, che è tutto quest'altro tipo di mondo. Ci siamo un po' dilungati, però poi alla fine capite, tocchiamo delle dinamiche concrete, oppure queste cose restano contenute della nostra preghiera, ma un pochino aleatorie. Ora ci prendiamo qualche minuto di orazione eucaristica, e ho messo a disposizione anche un paio di testi per la preghiera personale.